Percorsi. Dalla fine all'inizio.
Carissime ascoltatrici e carissimi ascoltatori, benvenuti all'ascolto di un nuovo ciclo di percorsi. Io sono Marco Guzzi e vi proporrò 8 trasmissioni un po' particolari che vorrei diventassero anche incontri personali tra di noi, per quanto sono mediati questi incontri dal mezzo radiofonico. Vorrei cioè che provassimo a pensare insieme, a lavorare con il pensiero insieme, in quanto poi è proprio pensando che percorriamo per davvero tratti di strada nuovi, riusciamo a volte anche ad aprire sentieri nuovi nella nostra vita. I percorsi che vorrei proporvi sono un po' strani, sono strani perché vorrebbero andare dalla fine all'inizio. Ma è possibile, e come è possibile, incominciare dalla fine? È possibile trovare, lì dove le cose sembrano particolarmente critiche, un nuovo sentiero? Oppure la fine, la crisi, non è che il termine definitivo, la chiusura di un percorso, l'annientamento di un percorso. Intorno a noi e forse anche dentro di noi non si parla altro o si parla preminentemente di cose che finiscono, che si esauriscono o che sono addirittura già finite. Sono finite le ideologie, è finita la famiglia, è finita l'era industriale, è finita l'arte, è finita addirittura la filosofia. Heidegger disse una conferenza molto famosa negli anni 50 che si intitolava proprio Das Ende der Philosophie, la fine della filosofia, anche se poi lui continuava Und die Aufgabe des Denkens e il compito del pensiero. Quindi anche per Heidegger questa fine non era definitiva, ma anzi apriva ad un nuovo compito. Ma nel nostro tempo abbiamo sentito parlare addirittura della fine della storia, Fukuyama, negli anni 90, della fine dell'uomo stesso. Già Rimbaud diceva l'uomo ha finito, ha recitato tutte le sue parti, e il profeta del XX secolo, nel bene e nel male, Friedrich Nietzsche, diceva l'uomo è una corda tesa fra la scimmia e il sovrauomo, l'uomo va superato, è finito. E infatti nei nostri anni non possiamo negare che predomini un clima un po' depressivo, ecco, diciamo un mortorio anche, no? Da un certo punto di vista, che la crisi economica attuale alimenta e incrementa, ma che viene da molto lontano. Siamo, lo diciamo da tempo, una società depressa, sostanzialmente dove predominano i sentimenti di chi non spera più nel futuro, non guarda al futuro con speranza, non vede nuove vie davanti a sé, non vede percorsi, ma soltanto cose che finiscono, sentieri interrotti, vie senza uscita. Ecco, in questi nostri incontri, in questi 8 incontri che faremo, vorremmo invece provare a scavare dentro questa fine, scavare con il pensiero dentro questa fine per vedere se in essa si possa intravedere qualcosa di nuovo, l'inizio di qualcosa di nuovo, di un nuovo percorso. Vorremmo tentare di fare della fine un luogo non solo terminale o funebre, ma un luogo faticoso, certamente, doloroso a volte, ma anche potenziale, di potenzialità nuove, un luogo di rigenerazione potenziale, di ricominciamento potenziale. Ecco, Eliot, in un momento drammatico della storia europea, durante la Seconda Guerra Mondiale, scrisse i quartetti, di cui un verso è rimasto forse tra i più famosi, no? In my end is my beginning. Nella mia fine è il mio inizio, proprio nella mia fine è il mio inizio, e lasciamo che questo ciclo di incontri si ispiri proprio a questa idea, dalla fine all'inizio.
Thank you.
E inizieremo oggi la costruzione del nostro percorso un po' paradossale, che dalla fine, attraversando questa fine, cerca un nuovo inizio, partendo proprio da quel senso di disorientamento, di smarrimento che ci affligge l'uomo, la donna contemporanei. Nelle prossime puntate poi cercheremo di affrontare tematiche anche molto concrete, parleremo della fine della famiglia, parleremo della crisi, direi, cronicizzata delle nostre città. Ma oggi partiamo da ciò che sta dietro e nel profondo di tutte le altre crisi, e cioè della perdita, potremmo dire, del senso di un senso, il progressivo smarrimento della percezione interiore che proprio esista un senso, che esista una direzione che dà orientamento alla nostra vita, ma che dà un orientamento poi anche alla vita di tutti, alla storia universale, perché i due livelli non sono separabili. Se sussiste un senso, una direzione per la mia esistenza, sussisterà anche per la storia generale, oppure no. Ecco, il filosofo della politica Charles Taylor individua tre cause fondamentali della crisi contemporanea, della crisi morale, della crisi istituzionale anche delle nostre società. E queste tre cause, secondo Taylor, sono la perdita di senso, appunto, l'eclissi dei fini e l'offuscamento, l'indebolimento delle libertà fondamentali. E quindi troviamo conferma alla nostra riflessione. Quindi non si avverte più che esista un percorso, non si avverte una direzione di senso e quindi non si intravede nemmeno un fine al nostro fare, e questo inevitabilmente indebolisce la nostra volontà di creare, di essere liberi di creare qualche cosa. D'altronde dobbiamo anche dirci che non è facile credere nel futuro quando appunto dobbiamo iniziare da una fine, e noi tutti, specialmente quelli nati, direi, dopo la Seconda Guerra Mondiale, tutti noi in qualche modo siamo cresciuti in un'atmosfera da fine del mondo. Io mi ricordo molto bene una scena della mia infanzia, doveva essere il 1962, io quindi avevo più o meno 7 anni. Abitavamo allora a Via Ravenna, in un quartiere di Roma, di Piazza Bologna di Roma, e ricordo mio padre seduto su una poltrona che leggeva, aperto davanti a sé, un quotidiano che era Il Tempo. Mio padre comprava Il Tempo perché il fratello Virgilio era il critico d'arte del giornale, e c'era un titolo immenso, un titolo enorme in prima pagina che non ricordo, ma che parlava di Cuba, parlava di guerra, parlava degli Stati Uniti. Erano i giorni terribili della crisi mondiale che si scatenò dopo il fallito sbarco nella Baia dei Porci a Cuba. E mio padre, lo ricordo, sconsolato ma anche serio, quasi severo, mi diceva: vedi, è la fine, ci sarà la terza guerra mondiale, ci sarà la guerra atomica e finirà il mondo. Ecco, in questo senso siamo generazioni apocalittiche, siamo generazioni che hanno convissuto con questo clima, e direi ancora di più quelle che sono nate dopo di noi, quelle nate negli anni 70, negli anni 80, negli anni 90. Siamo pregni di sentimenti finali, un po' da film catastrofista americano, no? C'è un po' nell'inconscio dell'America forse un desiderio di finire, di farla finita, che sia un cataclisma, che sia un meteorite, che siano gli extraterrestri, ecco, che possano porre fine a qualcosa che si avverte malsano in una certa misura. Siamo tutti cresciuti tra questi allarmi delle guerre nucleari, e ricordo poi queste anche altre minacce. Mi ricordo mia madre che ci leggeva degli opuscoli, credo parrocchiali, che parlavano del presunto terzo segreto di Fatima, che minacciava annientamenti di almeno 2/3 della popolazione mondiale. Poi vennero gli allarmi ecologici del Club di Roma e quelli climatici, che continuano ogni anno, anche adesso, a darci ultimatum, direi, no? Ultimatum di sopravvivenza, 50, 30, 10 anni, quanti ne possiamo avere? Ma comunque presto sarà la fine, saremo tutti, come dire, bolliti, cotti dal surriscaldamento, oppure saremmo sommersi dagli oceani come l'antica Atlantide. Ecco, poi ci meravigliamo che i nostri ragazzi siano un po' confusi, ma credo che abbiano le loro buone ragioni, che siano un po' disorientati, demotivati e che tentino di vivere questo momento, il loro presente, senza troppe illusioni, senza troppe proiezioni in un futuro che sembra semplicemente non esistere. Se la generazione nata dopo la guerra, la mia generazione, si può considerare un po' una generazione apocalittica, come abbiamo detto, un po' nata dopo la fine, dopo le fini, ecco, viene da chiedersi come possa sentirsi, vivere la generazione attuale, la generazione di oggi, se vive un disorientamento ulteriore e in quali forme. E vogliamo fare due chiacchiere su questo con Giacomo Gabbuti, che è un ragazzo di 19 anni, mi pare.
18,
ancora prima, che frequenta il primo anno di economia. Ecco, si parla talvolta del tramonto dei grandi sistemi di pensiero entro i quali poi chi faceva l'università, lo studente, orientava anche il suo fare. Ecco, come vivi adesso anche questo problema di schemi più vasti in cui inserire il tuo lavoro, la tua vita, la tua operatività?
Sì, sicuramente c'è una mancanza di sia di voglia da un lato, ma proprio di possibilità appunto di quella che è un'astrazione, di un andare al di là della gestione corrente delle cose, del quotidiano, sia perché lo stesso sistema universitario con meccanismi come la laurea specialistica tende a incanalare verso dei percorsi che poi sono appunto di settorializzazione in un certo senso del sapere. Appunto all'interno della stessa facoltà esistono poi 4, 5, 10, 15 lauree specialistiche. Ci si chiede appunto molto presto di specializzarsi su uno di questi appunto microsettori e si perde proprio anche nel proprio campo di studi la tendenza a spaziare e a passare da un argomento all'altro, e questo in generale porta appunto alla paura di molti di affrontare discorsi di attualità o di pensiero un po' più astratto e più...
Paura di che cosa? Ecco, questo lo trovo molto interessante perché lo trovo molto vero e molto frequente. Io ho l'impressione, ma non solo nella tua generazione, ma proprio a livello sociale, che oggi si abbia proprio paura di farsi certe domande, paura di porre determinate questioni che sono poi quelle del senso o dell'orientamento, che per l'uomo ha sempre avuto orizzonti vasti, no? I punti cardinali, nord, sud, est, ovest della vita, dove stiamo andando, che senso ha quello che faccio, anche come lavoro specifico. Ecco, oggi mi pare che ci sia proprio una paura. Paura di che?
Nel momento in cui c'è una società appunto molto, in un certo senso, tecnocratica, in cui ci sono esperti di un determinato campo che parlano del loro campo con linguaggi appunto tecnici. Lo stesso ci si sente protetti solo in quei linguaggi che si dominano, in quei campi che si dominano appieno, in cui si è pienamente consapevoli, dei quali si è studiato, e appena si esce anche un problema con quello dell'anima che non possiamo sondare per intero, ci sembra più grosso, è oltre la nostra portata, non siamo tecnici di quelle che sono le nostre sensazioni, di quella che è tutto ciò che è astrazione, quindi che non è in un certo senso quantificabile, non è riducibile a uno schema geometrico, non so, un piano cartesiano in cui dare delle coordinate scientifiche. Ci sembra fuori dalla nostra portata e si dice no, io non parlo di queste cose, non sono esperto, sì, non ne capisco molto, ma anche di problemi che poi non richiedono una conoscenza tecnica, richiedono una personalità, nel senso, nel momento in cui si vive, si respira e si pensa, si producono delle opinioni, delle sensazioni anche solo su determinati argomenti, che però vengono poi represse, trattenute, come se fossero non oggettive e quindi non meritevoli di essere poi condivise.
Anche... Questo però crea, credo anche perché lo vedo, ripeto, non solo nella tua generazione, ma dilagante, crea come dei tabù. Se io posso parlare soltanto di ciò che tecnicamente controllo, posso parlare di pochissimo. Non posso parlare dell'amore, non posso parlare del senso della vita, non posso parlare nemmeno di politica. E di che parlerò?
Per esempio su questo, una caratteristica che si è ricalcata molto, che si è evidenziata molto in questo, per esempio, movimento nell'università, è stato questo rapporto con la classe docente. Anche nel momento in cui si critica la casta baronale, i procedimenti che governano l'università, si fanno le lezioni in piazza, si fanno i tavoli con i professori, con i ricercatori, cioè c'è un forte bisogno del dato, dello studio,
di legittimazione,
di avere una lezione, comunque di ricevere una conoscenza, mentre, senza poi fare un giudizio di merito su questo, mentre comunque i movimenti studenteschi spesso contestavano la stessa impostazione della didattica e lo stesso sapere come veniva inteso, cioè, noi facciamo una contestazione molto, in un certo senso, burocratica, nel senso contestiamo il modo in cui viene gestito, contestiamo la ripartizione dei fondi da un comparto come quello dell'istruzione piuttosto che a quello della difesa, e non riusciamo ancora a... cioè facciamo molta fatica, ed è un lavoro molto, molto interessante passare da un problema di gestione a un problema proprio di... appunto di orientamento più ampio, di capire dov'è che si vuole andare.
Ecco, in una situazione come quella che tu descrivi, Giacomo, così da studente di primo anno di economia agli inizi del terzo millennio, con tutto quello che abbiamo alle spalle, il tramonto delle ideologie, il sospetto nei confronti delle risposte metafisiche, quali punti di orientamento tu trovi dentro di te o fuori di te? Come ti orienti? Perché poi in realtà l'orientamento è qualcosa di naturale nell'uomo, come forse anche negli animali. Noi, volenti o nolenti, ci orientiamo poi, insomma, a naso. Credo che il naso sia uno degli strumenti fondamentali dell'orientamento animale, non a caso, e poi ci orientiamo. Tu dove trovi questi punti di orientamento?
Sicuramente è difficile, comunque, in un contesto in cui, come dici te, le ideologie sono cadute, da un lato appunto per alcuni è stata vissuta come un fatto positivo. Noi sentiamo anche la perdita, oltre che dell'ideologia, dell'idea, della, diciamo, la prima parte dell'ideologia, che è l'idea, ecco. Al di là che poi essa venga ripetuta in modo stereotipato, senza un'analisi approfondita del contesto, sicuramente appunto andiamo a tentoni, andiamo a naso, perché gli occhi ce l'abbiamo appunto offuscati da una serie di difficoltà a capire qual è un po' la direzione da seguire. In questo, ecco, l'orientamento purtroppo per fortuna perde i caratteri generali, ecco, perde i caratteri assoluti o metafisici. È un orientamento che si costruisce giorno per giorno e ad uso esclusivo un po' della giornata, ecco, un orientamento che bisogna farsi a seconda della singola situazione che si vive. Spesso io almeno lo costruisco sulle persone che ho intorno, ecco, in quel senso sulla collettività. Nel momento in cui, ecco, tocco con mano un'altra persona, altri modi di vedere, cerco quanto più possibile di fondere questi due modi di vedere e costruirne uno un passettino più universale, ecco, perché insomma di due particolari.
Ed è sufficiente questo come orientamento?
Ecco, siamo molto anche una generazione forse umorale, nel senso che poi c'è il giorno in cui trovi motivi di speranza, motivi di ottimismo, e il giorno in cui viene ripiombato un po' una realtà che ti vuole perdente già dall'inizio, nel senso, noi siamo comunque, da un lato appunto ci vorrebbero stimolare alla competizione, allo stesso tempo ci ripetono da quando siamo nati o poco più che la competizione l'abbiamo già persa, perché la nostra scuola non produce, non ci dà dei mezzi sufficienti, perché già sappiamo che non avremo il livello di vita che avevano i nostri genitori, perché già sappiamo che sulla competizione globale arriviamo con dei ritardi strutturali rispetto a paesi emergenti, ma anche altri paesi dell'Europa, perché già sappiamo che il mondo, così com'è, come ci viene lasciato, va incontro a una distruzione appunto di ecosistemi, di equilibri naturali, che preclude poi a noi la possibilità. Ecco, riflettevo con qualche amico poco tempo fa sullo stesso mito poi di Ulisse, dell'uomo che domina sugli dèi, domina la natura, e trova sempre dal cilindro la soluzione al problema, il cavallo di Troia, così come il tranello, l'escamotage. Noi non abbiamo più questa certezza, anzi continuiamo a scontrarci con la certezza che abbiamo connaturata e la realtà delle cose, che invece ci dimostra sempre più che le nostre soluzioni non portano necessariamente a un esito positivo alla fine della favola, ecco.
Ti ringrazio, Giacomo Gabuti, 18enne del primo anno di economia di Roma, grazie di questo quadro che ci hai fatto della tua generazione, o comunque della tua esperienza.
Grazie a voi di avermi permesso di anche ragionarci, non da solo, e condividere, quindi capire poi quello che vuol dire.
Siamo a Percorsi, benvenuti agli ascoltatori nuovi che si fossero messi in ascolto in questi minuti. Io sono Marco Guzzi, stiamo cercando di percorrere, o forse di costruire, un itinerario particolare, arduo, bizzarro, che dalla fine cerca un nuovo principio, un inizio. Nel fondo della notte, potremmo dire, andiamo alla ricerca di tracce, di segni aurorali. E come ci ha fatto sentire poco fa molto bene Giacomo, questo studente del primo anno di università, uno studente di 18 anni, non è facile orientarsi in un tempo finale, in un tempo di scarsezza di idee, non solo di ideologie, ma di idee, come ha detto Giacomo. Non è facile trovare una via lì dove tutto sembra sbarrarci la strada o addirittura proprio non farci vedere il futuro. Non so se avete seguito una serie televisiva americana di grandissimo successo che si chiama Lost, e io considero veramente una metafora ottima del momento di vita che stiamo attraversando, della condizione esistenziale ma anche storica che stiamo attraversando. Si tratta di un gruppo di naufraghi da un disastro aereo che si trova in un'isola misteriosa e non sa nemmeno che cosa sta vivendo, perché accadono cose strane, molto particolari, sconvolgenti, e non si riesce a capire chi siano i buoni, chi siano i cattivi in quest'isola, non si riesce nemmeno a capire se sia tutta un'allucinazione o forse siamo già tutti morti, siamo in una dimensione diversa da quella terrestre, un luogo incomprensibile in cui non sappiamo di chi fidarci, nemmeno di noi stessi. Io credo che questa serie sia geniale, e anche per questo ottiene un successo mondiale crescente, proprio perché indica alcuni aspetti cruciali della nostra situazione e ci dà anche delle indicazioni su come sopravvivere, su come riuscire a sopravvivere in questa condizione, perché in fondo siamo tutti un po' lost, siamo tutti un po' perduti e dobbiamo tutti, credo, sviluppare in questa crisi delle qualità particolari per riuscire a fare della fine, come stiamo tentando di dire, un luogo di ricominciamento. Questi personaggi di Lost, infatti, sono molto pragmatici, sono molto concreti, ma sono anche un po' visionari, chiaroveggenti, sono capaci di percepire i segni, di guardare con attenzione le cose e di leggere oltre l'apparenza. Sanno utilizzare la ragione fino in fondo, ma anche il naso, come dicevamo prima con Giacomo, l'intuizione fulminea, l'intuito animale. Ecco, dobbiamo, credo, in questa fase servirci un po' di tutto questo, servirci delle tecnologie, per esempio di questa radiofonica, che fa sì che in quest'istante noi siamo in contatto, un miracolo, solo 100 anni fa. Ma dobbiamo anche, credo, ritrovare altre tecniche, come le tecniche della meditazione, le tecniche che ci aiutino a conoscere meglio come funziona la nostra mente, a controllare, a quietare il nostro rumore mentale troppo forte, perché se non mettiamo insieme queste due cose rischiamo che, per esempio, le tecnologie ci divorino, ci facciano ancora di più perdere un minimo di orientamento, un minimo di intuizione personale. E io mi chiedo se non sia proprio questo sforzo di integrare facoltà diverse e distanti, questa faticosa procreazione di qualcosa di nuovo, se non sia questo proprio il compito di un percorso che dalla fine ci possa portare ad un nuovo inizio. Thank you. Ma è poi così necessario cercare un senso? Oppure possiamo anche farne a meno e vivere magari intensamente le nostre giornate senza farci troppi problemi? Oggi, tra l'altro, diversi filosofi, anche in Italia, ma direi anche un po' il senso comune, sembra propendere per questa sorta di leggerezza o di presunta leggerezza aproblematica. Ecco, Roberto Mancini insegna filosofia teoretica all'Università di Macerata e ha pubblicato varie opere che si intitolano, per esempio, Il senso del tempo e il suo mistero, oppure Senso e futuro della politica. Ecco, Roberto, possiamo, secondo te, fare a meno di questa ricerca di senso, oppure essa in qualche modo risulta strutturale alla natura umana?
Direi che c'è una grande pesantezza, semmai, nella rinuncia sia alla ricerca del senso che alla relazione con il senso. Voglio dire che l'essere umano, come ormai si dice comunemente nelle scienze umane, nella riflessione filosofica contemporanea, è un essere relazionale. Non solo, si potrebbe dire, un essere magnetico che sta dentro campi magnetici e solitamente esprime il meglio di sé, diventa libero, diventa creativo, non quando semplicemente in modo arbitrario inventa una forma di vita, inventa un modo di stare al mondo, ma quando le sue novità, le sue forme creative sono una risposta all'attrazione di una verità, dunque di un senso possibile. Quindi direi che la rinuncia al senso poi porta dei frutti velenosi che puntualmente lasciano spazio a una cosa molto precisa, che è la violenza nelle sue molte forme dentro la condizione umana.
Ecco, ma che cosa cerchiamo propriamente quando cerchiamo un senso? Perché questa parola affascinante, bellissima, ha tra l'altro in italiano un duplice valore, no? Senso in italiano significa sia significato, un senso, ma significa anche direzione, per cui parliamo di senso unico. Quando noi diciamo che l'uomo strutturalmente, naturalmente, dentro di sé, continuamente direi, no? Cerca un senso, chiede un senso a ciò che fa, che cosa intendiamo? Che cosa cerchiamo?
Beh, innanzitutto direi, appunto, sottolineando questa valenza multipla del riferimento al senso, direi cerca un significato, quindi qualcosa che sia riconoscibile, che dia un elemento di verità, di certezza affidabile. Cerca, come tu dicevi, una direzione, e questo è proprio tipico dell'essere umano, che non è una statua ma è un viaggio, si potrebbe dire un percorso di nascita, un tentativo di completare la propria nascita, e in quanto cammino, in quanto viaggio, non può fare a meno di una direzione, che sia una direzione di compimento, di riuscita. Il terzo termine che implicherei nella parola senso è la parola valore. Ciò che ha senso per noi è ciò che vale, ciò che non ha senso è ciò che invece toglie quel valore o è all'antipodo di quel valore. Allora noi abbiamo bisogno di orientarci a significati, a direzioni, a valori, che però producano un inveramento, cioè una possibilità di essere noi stessi. Allora forse la questione chiave non è tanto la ricerca del senso per trovarlo e impossessarsene, ecco, direi che questa sarebbe una ricerca fallimentare. Il problema vero è attingere a un senso che viene partecipato e nel contempo però ricomunicato, condiviso. Quindi metterei questo aggettivo alla parola senso, un senso condiviso, cioè che apra uno spazio di comunione in cui ciascuno davvero possa essere fonte maieutica, diciamo, di servizio all'altro perché riesca veramente nella sua nascita, nel suo compimento. E direi allora che questo compimento, sebbene alcune riflessioni filosofiche lo abbiano sottolineato individuandolo nella morte, nel confronto con la morte, non è di per sé il fatto della morte, ma è l'arrivare a un valore radicale dell'esistenza per cui essa viene trasfigurata. Ecco, tra la sopravvivenza pura e semplice e la resa alla morte, l'essere umano ha chiamato a qualcosa di più, che sia proprio questo compimento in pienezza, dove allora parole come senso, felicità, gioia condivisa, realizzazione delle persone, convivenza giusta, convivenza solidale, diventino qualcosa di concreto, di storicamente, insomma, effettivo nell'esistenza di tutti noi.
Thank you.
anche in questa fine epocale, dunque, in questo tempo finale che stiamo vivendo, baluginerebbe la luce di un nuovo principio, di un possibile almeno nuovo inizio. La filosofa spagnola Maria Zambrano interpretava tutta l'esistenza umana come un nascere continuo, un ricominciare continuo fino a raggiungere una pienezza definitiva. Ecco, Roberto Mancini ha pubblicato di recente per le edizioni Città Aperta un volume proprio su questa grande filosofa spagnola, che ha anche un titolo affascinante, questo libro, Esistere nascendo. Ecco, Roberto, può questa idea di vivere nascendo, quindi in un continuo ricominciamento, aiutarci a ritrovare un senso e direi una percezione del senso, una possibilità di vivere questa sensatezza anche in un tempo difficile, per tanti aspetti finale come il nostro? Cosa può significare vivere nascendo?
Ecco, innanzitutto direi significa un rovesciamento dello sguardo immediato. Per essere immortali, vulnerabili e autocoscienti, per noi esistere vuol dire in qualche modo essere esposti alla sofferenza, invecchiare, insomma andare verso la morte. Questo dice lo sguardo immediato nella condizione umana. Eppure se noi portiamo un ascolto attento a quello che effettivamente l'esistenza realizza, a quello che noi siamo, vediamo che possiamo invece attraversare delle soglie di esperienza, fare delle esperienze in cui noi possiamo rifiorire, attraversare le situazioni di morte, reagire a situazioni di sofferenza grave e in qualche modo fare fronte, qualcosa che gli psicologi chiamano resilienza, cioè la capacità di resistere nonostante i colpi. Ecco, allora vediamo che in fondo ciascuno di noi è chiamato a trasformare quello che lo abita innanzitutto, direi nella vita interiore, ad averne cura in modo da trasfigurare il proprio modo d'essere. Come non posso lasciare incolto un giardino o lasciare così senza manutenzione una casa? Ecco, quello che ci abita, le cose che abbiamo dentro, il cuore, i sentimenti, gli affetti, la ragione, la nostra storia personale, tutto questo chiede di essere affinato e portato ad unità. Rinascere vuol dire impegnarsi in questo cammino di trasfigurazione, di cura del proprio essere. Poi però portare il senso di questa ricchezza, di questo valore umano di ogni singola persona impegnata in un percorso del genere dentro la relazione con gli altri.
Quindi anche in una situazione difficile che io sto vivendo, in un momento magari di prova, cercare di concentrarmi per ascoltare dentro questa prova qualcosa che sta venendo fuori, magari una nuova possibilità per me di comprendere la vita.
Occorrerebbe da un lato per la persona mantenere questa capacità della distanza interiore dai fatti della vita, che sono importanti, ma sono importanti per le risposte che noi diamo ai fatti della vita, che possono essere risposte banali, risposte distruttive, risposte di persone come addormentate, oppure invece risposte creative che fanno fronte al negativo del dolore, dell'ingiustizia, del lutto, della perdita, ma appunto attraverso delle risposte che rilanciano le possibilità della vita e del bene.
Ecco, questo mi sembra, correggimi se sbaglio, che questa visione del senso come qualcosa che in un certo modo dobbiamo procreare noi, no? Dobbiamo procreare attraverso le nostre risposte, la nostra fatica di interpretare l'esistenza. Questo modo è un modo nuovo, nel senso che ci libera da un'idea di possesso del significato, cioè noi non possediamo fino in fondo questo significato, ma siamo chiamati a partorirlo nel travaglio stesso della nostra esistenza.
Se ci chiediamo qual è l'energia di fondo che permette alle persone di vivere in questo modo, si può rispondere amore, dove la parola amore non è per nulla retorica o edulcorata o idealistica rispetto alle situazioni della vita. Se tutti noi sappiamo che l'amore è una lotta radicale, viscerale in noi, tra egoismo e generosità. Quando l'amore è risanato dai deliri dell'egoismo, dai deliri dell'angoscia, del vuoto che ci sentiamo dentro e riesce ad arrivare alla frontiera della generosità, allora l'esistere nascendo diventa un'espressione concreta, perché vediamo che nascono relazioni, nascono possibilità di vita nuova, un perdono, per esempio la rinascita di una relazione. E allora impariamo a vedere in quello che finisce l'inizio di qualcos'altro.
Ecco, si diceva come la mancanza di un orientamento spesso conduce il nostro tempo nella violenza, no? In manifestazioni di violenza, di rabbia, perché avendo noi bisogno di questo orientamento, quando non lo abbiamo scateniamo delle forze irrazionali. Ecco, Roberto, come è possibile, secondo te, inoculare, direi, ispirare quest'idea positiva della vita anche in situazioni distruttive e di violenza come quelle che spesso viviamo?
Ecco, c'è una nebbia interiore profondissima che si può chiamare angoscia, si può chiamare paura, che solitamente è alla radice dei nostri comportamenti distruttivi. Allora, di fronte a questo non serve una condanna moralistica oppure un'esortazione all'amore e alla pace. Servono luoghi, tradizioni, comunità, esperienze concrete di attraversamento dei conflitti, di elaborazione di risposte nuove. Allora, storicamente mi viene così il riferimento a due situazioni contemporanee. Dal lato il Sudafrica del post-apartheid, che con tutte le difficoltà, tutti i frutti velenosi dell'odio di quei decenni di esclusione, di oppressione, ha dato luogo a un processo di riconciliazione nazionale nella giustizia, anziché a quella strage così complessiva nei confronti dei bianchi da parte della maggioranza nera che qualunque osservatore si sarebbe aspettato. Cioè c'è stato un apprendimento sociale, un apprendimento politico della capacità di dare una risposta non violenta a una situazione di violenza. Un altro esempio che si può fare è quello delle comunità di pace, dei contadini del nord della Colombia, che stretti tra le truppe regolari, le formazioni paramilitari, i narcotrafficanti e così via, la guerriglia delle FARC, ecco, loro danno una risposta di non violenza dichiarando la non collaborazione nei confronti di qualunque formazione armata e piuttosto creando situazioni di democrazia partecipata nei loro villaggi. Ecco, questa mi pare l'attestazione concreta della capacità di dare risposte creative, oltretutto su un fronte particolarmente arduo, non solo per la violenza che fa pressione, ma anche perché si tratta di comportamenti collettivi. Allora, educare e affinare una persona è difficile, ma arrivare a un apprendimento collettivo è mille volte più difficile. Invece che vediamo che storicamente ci sono risposte di questo tipo. Ecco, questo vuol dire coltivare situazioni di rinascita, di un esistere nascendo che può essere anche condiviso e non è semplicemente un percorso privato.
Bene, grazie a Roberto Mancini.
Grazie a te e arrivederci agli ascoltatori.
Thank you.
Dunque, quando cerchiamo un senso per la nostra vita, come ci ha ricordato il filosofo Roberto Mancini, cerchiamo una direzione, cerchiamo un orientamento, cerchiamo poi un significato e cerchiamo infine un valore. E cerchiamo tutto questo chiaramente per la nostra vita, per la nostra esistenza, ma lo cerchiamo anche per la storia universale, per la storia di tutti, perché se c'è un senso per me, deve esserci per tutti, e specialmente per le persone che vivono difficoltà, situazioni di ingiustizie, che gridano la loro ricerca di senso. E quindi credo che sia fondamentale questo sforzo di pensiero di trovare anche in una fase di conclusioni, di esaurimenti come la nostra, una direzione evolutiva. Ora, molti potrebbero dubitare che il nostro sia un tempo finale, ritenere che ci sia sempre stato una percezione di questo tipo, però è, mi sembra, abbastanza indiscutibile e comunque confermato da almeno un secolo di riflessioni in tutti gli ambiti che noi stiamo vivendo realmente una serie straordinaria di conclusioni epocali. Ecco, finisce il XX secolo, finisce, l'abbiamo detto, l'epoca industriale, finisce la modernità, parliamo di postmodernità, finisce la civiltà greco-cristiana occidentale per come si è espressa, perlomeno, no? Pensate tutta la riflessione di Heidegger, o addirittura finisce la storia, come ritiene il teologo Panikkar, in quanto storia di guerre, un intero ciclo che inizia già nel 3300 a.C. con la scrittura sumerica, che è segnato dalle guerre, popoli, imperi, nazioni che si fanno la guerra per il dominio del mondo. Ecco, forse è proprio questa figura di umanità che sta finendo, questa figura bellica di umanità. E che cosa sta nascendo in questo finire? Questa è la domanda che dobbiamo necessariamente porci, trovandoci dentro una fine e cercando dentro questa fine nuovi percorsi. Bene, se abbiamo compreso qualche cosa, credo che in questa prima trasmissione abbiamo capito che il senso, l'orientamento lo dobbiamo un po' costruire, lo dobbiamo costruire noi, non ci è dato, bello è fatto, è un'opera creativa e cercheremo nel corso delle prossime puntate di individuare questi percorsi, possibili percorsi di nuovo orientamento nelle varie situazioni critiche del nostro tempo, a partire da domani che affronteremo proprio il tema cruciale della crisi della famiglia. Poi affronteremo temi come la città, l'educazione, la crisi del principio di autorità, cercando appunto di intravedere nella fase critica qualche cosa di nuovo, di germinale, di nascente. Bene, vi diamo dunque appuntamento a domani, sempre alle 10.50 con Percorsi, e ringrazio in regia Elisabetta Parisi e il tecnico Maria Rita Franceschini. Vi ricordo anche, per eventuali lettere che vogliate inviarci per iniziare anche un dialogo tra di noi, il nostro indirizzo email è percorsi@rai.it. Chi poi volesse riascoltare o ascoltare queste trasmissioni le troverà nel sito di Radio 3. Grazie dunque da Marco Guzzi e a domani.